Lode e ringraziamento sia al Signore. Siamo riconoscenti, riconoscenti per ciò che Dio fa, riconoscenti per ciò che abbiamo vissuto durante il fine settimana in Romania. Avrei voluto dare un nuovo nome al nostro fratello, ma il momento di darglielo non è ancora arrivato. Questo avverrà solo quando i vincitori saranno con il Signore. Allora avremo tutti il nostro nuovo nome. Ma ho voluto dare al nostro fratello il nome di Coraggio della Vittoria. Sì, è un nome bellissimo e ci vuole davvero coraggio per poter voler vincere. Il coraggio è necessario per vincere. Se non avete coraggio, restate a casa. Solo chi ha coraggio parta. E i nostri fratelli sono partiti perché hanno avuto coraggio. E probabilmente c'è una parola dove era al tempo in cui 30.000 dovevano combattere e poi ne rimasero 300. E si disse che tutti quelli che non avevano coraggio dovevano tornare a casa per non infettare e scoraggiare gli altri. E tutti quelli che non avevano coraggio dovevano tornare a casa per non scoraggiare gli altri. Allora se ne andarono volontariamente. 29.700 andarono a casa, 300 rimasero e per Dio fu sufficiente. Ma sono grato ai nostri due fratelli che sono andati e penso che possono confermare che abbiamo potuto vivere giorni e ore meravigliose insieme, anche vedere ciò che Dio sta facendo e la gratitudine nei cuori delle persone. Sapete che tutto ciò che abbiamo qui è disponibile anche per i nostri fratelli e sorelle là. È semplicemente meraviglioso e deve essere apprezzato. Dobbiamo ringraziare Dio per averci dato dei fratelli che hanno davvero il coraggio di aiutare il popolo di Dio a vincere. Per me è andato meglio rispetto ai fratelli, era più comodo, io ho preso l'aereo, loro guidavano. E come ho detto, ciò che mi ha colpito in Romania è stato lo svantaggio che i fratelli e le sorelle rumeni hanno rispetto a quelli di lingua tedesca, perché quelli che parlano tedesco possono leggere e ascoltare tutto e quindi sono perfettamente informati, mentre in rumeno non c'è molto, molto fatto. Ed è qui che noi due, mio amato fratello, abbiamo un compito molto grande. Quindi molto, molto presto dobbiamo fare in modo che anche noi possiamo occuparci di questi fratelli e sorelle e fornire loro ciò che tutti gli altri hanno a disposizione. Dobbiamo salutarti in modo particolare, fratello, soprattutto da parte dei tuoi amici. Sì, è così. Abbiamo imparato a volergli bene, siamo riusciti a distinguerli subito e sapete chi è e sapere chi è chi e così via. Quindi non abbiamo alcun problema. E la cosa bella è che Dio ci ha dato lo Spirito Santo e non uno spirito di partito. È una cosa meravigliosa. Non uno spirito ma uno Spirito Santo, e lo Spirito Santo conduce poi in tutta la verità. Ma lo Spirito Santo è molto gentile e dolce, non ferisce le persone, ma tuttavia corregge. Nessun essere umano potrebbe farlo, non i fratelli, come abbiamo appena sperimentato, che la parola del Signore viene portata in modo così semplice e correggono, che i fratelli si guardano l'altro che hanno servito il Signore per 40 anni e sentono per la prima volta come le cose dovrebbero essere fatte correttamente e lo accettano con gratitudine, lo accettano, questo è bello. Ma nel frattempo sono anche invecchiato, quindi la gente ha già acquistato un po' di fiducia in questo verso di me. Ho anche un passo della Bibbia che dice che dovremmo dare ai fratelli che fanno il lavoro e lo fanno in ogni circostanza a rischio della loro vita, come si sente dire a volte alle frontiere, 2 ore e sei smontato fin nei minimi dettagli. Allora non è una cosa facile. In Prima Tessalonicesi capitolo 5 versetto 12 si legge: fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi e che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera. Vivete in pace fra di voi. Nulla è dimenticato nelle Sacre Scritture, proprio nulla. E quando guardiamo le cose in questo modo ci rendiamo conto di quanto la parola di Dio sia diventata preziosa per noi. Allora la trasmettiamo con l'impegno della nostra vita. Anch'io potrei rendere le cose più semplici per me stesso, e questo non viene detto solo qui e là, ma più volte. Prometto sempre sicuramente a tutti che sarà così. Continuo a dire che andrò lentamente, andrò in riposo, ma non ho mai detto quando, non ho fissato un calendario, ma mi riprometto sempre di farlo, ma Dio farà la cosa giusta al momento giusto. Fratelli, vi preghiamo di avere riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi, non solo che vi sono preposti nel Signore e vi istruiscono, e di tenerli in grande stima e di amarli a motivo della loro opera, vivete in pace fra di voi. Siamo grati a Dio dal profondo del cuore. Se ora menziono i nostri fratelli in relazione al viaggio, allora non meno in relazione alla Chiesa locale, i nostri fratelli che servono qui in questo luogo, che sono i nostri sorveglianti, che sono pastori e pastori nel Signore, che portano avanti il lavoro anno dopo anno. E devo semplicemente ringraziare Dio per la diversità che ha messo in un gruppo così piccolo di persone. Siate completamente sinceri per una volta, un gruppo così piccolo di persone, qui ci sono coloro, gli anziani, ci sono quelli che lavorano nel regno di Dio, ci sono sorelle come Febe sono al servizio della Chiesa e fanno del loro meglio, abbiamo dei traduttori, abbiamo cantanti, abbiamo i suonatori, abbiamo quelli che pregano. Di cosa non abbiamo? Dio non ci ha forse dato tutto per grazia? Dobbiamo iniziare a ringraziarlo. Non si può trovare un gruppo di 300 o 400 persone, un insieme di cose necessarie come quello che abbiamo qui per grazia. C'è un coro delle trombe, un coro misto, un coro di cantanti, e qui si suona quasi il miglior organo che ci sia. C'è tutto, gente di musica, è vero? Dio non ha provveduto a tutto, fratelli. Quando abbiamo costruito, avevamo tutti i nostri fratelli, fratello Terra, e tutti erano qui. Dio ha sempre provveduto a tutto, è vero, davvero per tutto, in ogni tempo, e qui nel cortile tutto viene fatto. Se siamo obbligati a ringraziarci a vicenda, come dice la Bibbia, allora non dobbiamo tralasciare nessuno. Anche la tecnologia, sorella Fox, anche la tecnologia, i fratelli Smith in particolare chiunque si sia. Sì, noi che siamo seduti nei banchi e ringrazio voi sorelle che siete rimaste indietro l'ultima volta e avete aiutato a pulire le stanze. Dio vi benedica. Voi da Dusseldorf, voglio dire voi, è stato davvero bello, mi ha fatto bene vedere come lentamente la cerchia delle persone attive, non i lavoratori che sono laggiù, ecco la cerchia delle persone attive si sta espandendo, anche di questo siamo sinceramente grati. Dovremmo, come è scritto qui, fratelli, vi preghiamo di aver riguardo per coloro che faticano in mezzo a voi. Coloro che non possono più farlo, siano grati che sia stato fatto, che viene fatto. E voi che siete avanti con l'età, vi capisco come brucia il cuore, come volete essere qui e aiutare. Avete fatto la vostra parte a suo tempo. Oggi è il turno degli altri, siamo grati al Signore anche per questo. Che vi sono preposti nel Signore vi istruiscono, e di tenerli in grande stima, e di amarli a motivo della loro opera, vivete in pace fra di voi. Questo è molto molto importante, mantenere la pace. Anzi, perseguire la pace, inseguirla, che Dio ci dia anche questo. In realtà volevo tornare su una strofa della canzone 355 tradotto da Margarete von Brasch, che ha scritto molte canzoni nei cantici pentecostali e altre le ha tradotte qui. Dice al versetto 3, Signore, con te stesso riempimi ora sotto il sangue, opera in me la tua volontà sotto il sangue prezioso. Non solo che lo diciamo, ma che possa essere operato dallo Spirito Santo, che sia disposto a fare la volontà di Dio. Che saremo pronti a fare la volontà di Dio. Lo siamo, che Dio ce lo riveli e ci dia la forza di farlo, di fare la volontà. La volontà c'è da parte nostra e Dio l'ha già messo nel nostro cuore. La parola che il fratello Smith ha letto è una delle più preziose parole per me da molti, molti anni. Sono passati più di 30 anni quando ho predicato sui primi 3 versetti. Si tratta di una delle parole più importanti di tutta la scrittura, il versetto 4. Quando Cristo, la vita nostra, sarà manifestata, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Questa è la cosa più importante di tutta la nostra vita, che Cristo non è solo da qualche parte nel cristianesimo in cui non è, ma Cristo è in noi, la speranza della gloria. Cristo rivelato nella nostra vita, non solo a parole, ma rivelato attraverso la vita, in noi, attraverso di noi. Se Cristo può essere rivelato nella nostra vita, verrà rivelato, allora anche noi saremo rivelati insieme a Lui nella gloria. Ma se non fosse così, che cosa? E sapete che non sono un predicatore di giudizi, ma che non mi sono ancora stati dati da Dio. Probabilmente arriverà, un giorno arriverà, io lo sento, è così che lo sento, che arriverà. Arriverà il tempo di Dio in cui entrambi saranno nell'ultima offerta, la grazia, ma non mancherà l'annunzio del giudizio. È sempre successo che prima che accadesse qualcosa di speciale sulla terra, Dio dava un annuncio, un avvertimento prima del giudizio. E ci saranno entrambi, l'annunzio del giudizio e l'offerta della salvezza. Ma qui, per porre la controdomanda, quando Cristo nella nostra vita non sarà manifestato, allora anche noi non saremo con Lui manifestati in gloria. E qui sta la gravità della questione. Come Dio si è manifestato in Cristo sulla terra, così Cristo vuole manifestarsi in noi. Cosa dice il fratello Branham nella sua predica? Cristo è l'unto, noi siamo gli unti. Lui il Messia, noi i Messia, se riusciamo a recepire questo concetto. Questo è più di un semplice insegnamento, più di una semplice contemplazione della parola. Questa è un'esperienza con Dio, un'esperienza soprannaturale con Dio. Anche questa avrà una crescita, ma l'inizio deve essere fatto a un certo punto. Quando Cristo rivelerà la nostra vita. Sapete, dato che ho un Nuovo Testamento in tedesco e greco, quanto sia stato difficile rendere una frase così comprensibile in un'altra lingua. Molti se ne rendono conto solo quando la traducono loro stessi, molto molto difficile. Ma l'idea di fondo è semplicemente che se Cristo si rivela nella nostra vita, anche noi saremo rivelati insieme a Lui nella gloria. Questo è ciò che desidero da quando sono diventato credente. Non so esattamente, non so se il fratello Reinhold Illy, il fratello Alfred Borg, se vi ricordate ancora del Joseph School, forse è stato nel 54, forse nel 54 quando ne ho parlato per la prima volta. Questa parola mi è diventata grande e spero che non solo sia, che non ci diventi solo grande, ma che la sperimentiamo insieme. Chi vuole che Cristo non fare il muso lungo, non è questo che intendo. Voglio dire che l'essenza di Gesù Cristo, la vita divina che era in Cristo, abbiamo sentito del sangue, e so che a volte è un po' scomodo quando se ne parla, ma è lì che si trova la nostra riconciliazione, attraverso il sangue dell'agnello. E sappiamo che la vita divina è stata liberata per tutti coloro che sono stati redenti dal sangue dell'agnello. E proprio come disse Paolo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Perché se viviamo, viviamo per il Signore. Se moriamo, moriamo per il Signore. Se viviamo senza il Signore, moriremo anche senza il Signore. Se viviamo con Lui, moriremo con Lui. Non abbiamo dei funerali qui oggi, ma Dio ci aiuti a morire con Cristo. E poi possiamo già fare un discorso funebre in questo modo, perché è scritto: sono stato crocifisso con Cristo, sono morto con Lui, sono stato sepolto con Lui e sono risorto con Lui a una vita nuova. Che Dio ce lo conceda per grazia. Quale parola hai letto, fratello Smith? Oh, era questa, non c'era un'altra? Oh sì, ecco il pensiero. So che tutti voi credete nell'unità di Dio e che questa è giusta dall'eternità all'eternità. Ma guardate, leggete due versetti di questo capitolo. Colossesi capitolo 3. Sì, dobbiamo leggere versetti 1 e 2 e poi il versetto 17. Cercate le cose di lassù, non le cose che sono sulla terra. Aspettate, volevo leggere il primo. Se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Sono così grato a Dio per le sacre scritture. Sono così grato a Dio per ogni parola che vi è scritta. Siedi alla mia destra affinché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Tutto doveva essere compiuto. Se volete leggerlo in Filippesi, egli si è poi seduto alla destra della maestà di Dio ed è salito al di sopra di tutti i cieli per compiere ogni cosa. Che cos'è? Cristo è ancora alla destra della gloria di Dio. Non è ancora salito sul trono, al centro per regnare come Dio e Re. È ancora intercessore, avvocato, e quindi sta alla destra. Chi conosce il passo dell'Antico Testamento in cui è scritto «Siedi alla mia destra»? Questa sera abbiamo uno studio della Bibbia. Chi lo sa dove è scritto? Mi è già stata data questa saggezza. Sì, è bello che possiamo parlare delle cose importanti e ancora esattamente questo, sì. Salmo 110. Proprio questo, Salmo 110. Guardate, ogni parola della Scrittura doveva essere adempiuta. Salmo 110, versetto 1. Il Signore ha detto al mio Signore. Notate, un Signore con la E maiuscola e una con la E minuscola. Riuscite a notare la differenza? Anche gli scribi sapevano che uno è Yahweh e l'altro è Yahshua. Il Signore ha detto al mio Signore. Nell'Antico Testamento era il Signore, nel Nuovo il mio Signore, il mio Dio. Questa è la differenza, il rapporto personale che si stabilisce. Siedi alla mia destra affinché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. In realtà è anche così. Il testo originale non dice allo sgabello dei tuoi piedi, il testo originale dice letteralmente che i nemici formano lo sgabello dei tuoi piedi. Che nemici che il Signore pone e pone i suoi piedi su tutto questo agglomerato, su tutta la storia. Essi formano lo sgabello, egli pone i suoi piedi su di loro, regna su tutto per l'eternità. Non c'è scampo, non solo dallo sgabello, ma da qualche parte, ma sono completamente sotto i suoi piedi. Sotto i suoi piedi. Quando Paolo dice che tra poco il Signore schiaccerà Satana sotto i nostri piedi, sapeva esattamente cosa stava dicendo. Ma ora diamo una rapida occhiata a questa parola di Prima Corinti, capitolo 15, che tratta proprio di questo ambito. Qui si legge in Prima Corinti 15, versetto 24. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza. poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Vedete il collegamento con il Salmo 110, versetto 1. Finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. Ma vi rendete conto che deve regnare anche come re? Tutto questo avverrà solo alla fine del regno millenario, cioè come dice qui, e forse dovremmo leggere i versetti 22 e 23 per aiutare a chiarire le cose. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno al suo turno, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Poi verrà la fine, quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà e ogni potenza, poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. E sapete bene che la morte avrà ancora le sue prede in abbondanza alla fine o dopo la fine dei mille anni, perché Satana sarà scatenato, uscirà sulla faccia della terra, radunerà tutti i popoli e circonderà l'accampamento dei santi, e allora il fuoco scenderà dal cielo. Apocalisse capitolo 20, versetto 10 circa. Allora leggiamo qui. Difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi, ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è accettuato. Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Una parola meravigliosa. E vedete cosa dice qui? Dopo che Dio avrà portato a compimento la generazione divina iniziata con Cristo, il Figlio si sottometterà al Padre. E allora Dio sarà tutto in tutti, e noi prenderemo il posto che ora occupa, ed Egli sarà di nuovo Dio tutto in tutti. Come è stato dall'eternità, così sarà per l'eternità. E la gente non lo capisce questo, e vorrei che fosse loro chiaro. Riuscite a capire cosa significa? L'autorivelazione di Dio in forma umana, un Dio che rimane, ma che ora si rivela sotto forma di figlio, come un essere umano, in spirito 100% Dio, in carne 100% uomo, per suscitare una nuova generazione divina all'interno dell'umanità e trasformare i figli degli uomini in figli di Dio. Per immortalare il temporale, non posso esprimerlo nemmeno a parole, non credo che esista un essere umano in grado di formularlo, ma passa davanti ai miei occhi spirituali in modo molto chiaro e distinto, come Dio ha potuto rivelarsi in forma visibile come Yahweh, separato dalla gloria in cui si trovava, così si è rivelato sulla terra in Gesù Cristo. Dio era in cielo, Dio era in Cristo, Dio è Spirito, Dio onnipresente. In Cristo ha realizzato questo nuovo inizio, di questo mi rallegro. Anch'io faccio parte di questa nuova creazione divina. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Tuttavia continuo la lettura del passo di Prima Corinti 15 dal versetto 54 per dare la conclusione. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Così dicono la maggior parte delle traduzioni. E poi qui, ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Amen. Amen. Lo sappiamo, la fatica non è vana. Seminiamo il prezioso seme della parola di Dio. Alcuni semi cadono per strada, altri sotto i cespugli. Ci sono quattro modi in cui il seme può cadere, ma ci sono anche i cuori che sono preparati per far cadere il seme. E poi il frutto nasce alla gloria di Dio. Il Signore che ha fatto grandi cose per noi ci renda più grati, più fedeli, più desiderosi di servire il Signore, di essere ardenti nello Spirito, di fare ciò che possiamo prima che il Signore venga, perché così sta scritto: lavorate finché è giorno, perché verrà la notte in cui nessuno potrà più operare. Operate finché è giorno, perché verrà la notte in cui nessuno potrà più operare. E un cantautore canta: devo andare con le mani vuote, devo stare davanti a Gesù così. Da quando ho tenuto la predica qui sul tetto, ho pensato: devo scrivere di nuovo nella mia auto, siate riconciliati con Dio. Voglio che la gente sappia, voglio che ci pensi. Dio benedica tutti noi. Ringraziamo insieme il Signore per i nostri fratelli e sorelle in Romania e ovunque. Fratello Russo, Dio ti benedica, Dio ci benedica a tutti. Amen. Alziamoci. Tu sei degno. Tu sei degno. Tu sei degno, Signore, di accettare lode, onore, gloria e adorazione. Tu sei degno, Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. La tua verità avanza. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, tu sei diventato il nostro Padre per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Ti ringraziamo, ti adoriamo. Vediamo le tue promesse, le vediamo realizzate. Vediamo il significato e lo scopo della tua rivelazione in Gesù Cristo, nostro Signore. Ti ringraziamo per questo e ti chiediamo di darci la grazia e un'unzione così potente del tuo Spirito Santo e parole di rivelazione e forza che possiamo portare al tuo popolo e a tutto il mondo.
die wir deinem Volke und aller Welt bringen könnten.
Ti preghiamo per l'intero blocco orientale di iniziare in Russia e di continuare in tutte le altre nazioni. Signore fedele, ti preghiamo per una cosa, che l'anticristo non divori e non si infiltri dappertutto, ma che tu chiami i tuoi prima che sia troppo tardi e la porta si chiuda. Amato Signore, il tuo Apostolo Giovanni ha detto: sappiamo che il mondo intero è nelle tenebre. Signore, è così. Ingannati, mio Dio. E questo piccolo gregge sembra quasi arrogante quando diciamo che ci hai parlato, che ti sei rivelato a noi. Signore fedele, eppure è vero, non possiamo negarlo. I nostri cuori ardevano perché tu ci hai parlato e hai aperto la nostra comprensione delle Scritture. Benedice anche i nostri fratelli di lingua slava, oh Dio. Benedici in Romania, benedici ovunque, oh Dio. E in questo luogo che tu possa essere d'esempio. Tu vuoi fare di noi una chiesa come lo era la chiesa primitiva. Fai di noi un esempio in questo luogo. Tu toglici tutto ciò che è umano, tutto ciò che è diabolico, e lascia che le cose divine si rivelano per grazia. Che sia confermato che Cristo può essere rivelato nella nostra vita, affinché anche noi possiamo essere rivelati con Lui nella gloria. Grazie Dio Onnipotente, soprattutto per i miei amati fratelli che servono fedelmente in questo luogo, in particolare il fratello Rus. E benedici tutti i fratelli, benedici fratello Cucco, benedici le traduzioni, benedici tutti i nostri amati fratelli, indipendentemente di chi dà una mano al lavoro. Benedici le loro mani, le loro labbra, i loro cuori, tutta la loro vita. Che ci sia unanimità, o Signore Dio fedele, che il tuo volto risplenda su di noi e la tua pace, che è più alta di tutti i ragionamenti, ragionamenti umani. Governa in noi e custodiscici in Gesù Cristo nostro Signore. Amen.